lavoro. C'è un tipo di conversione psichica. Questo è facilissimo, penso, dopo quello che abbiamo detto stamattina, si intuisce subito. Essa si presenta con tutte le apparenze di un'autentica conversione, allorché un individuo o un'intera comunità sono profondamente scossi e condizionati dall'abuso inconsapevole o deliberato che un uomo dotato di superiore autorevolezza può fare dalle proprie doti. Questo è un caso di azione immediata di un'anima su altre anime. Il più debole è stato sopraffatto dal più forte. La resistenza del più debole è crollata sotto l'impressione della personalità dell'altro. È stato violentato, non è stato vinto dalla forza della causa. Il che risulta non appena sia richiesto un impegno per questa causa, indipendentemente dalla persona a cui si è legati. O addirittura in contrasto con essa. In questo caso, colui che si è convertito in modo psichico va incontro al fallimento. Risulta così evidente che non si trattava di una conversione per opera dello Spirito Santo, pneumatico, ma di un uomo, e quindi una conversione inconsistente. Anche qui lui ovviamente fa una sorta di taglio netto delle cose. E nella realtà fattuale si incontra. Questo è molto comune incontrarlo, no? Come dicevo prima, un parroco, oppure le predicazioni dei catechisti delle accademie catecumenali vanno avanti così, sostanzialmente, quando arrivano con questa forma piuttosto potente di carri armati. E comunque in genere, nelle fasi soprattutto iniziali di una, chiamiamola, di conversione, si è impressionati dalla personalità dell'altro, questo senza dubbio. E il punto delicato sta a vedere lo sviluppo. È vero che, come vi ho detto ieri pomeriggio, vi ricordate, ciò che conta è anche come si imposta fin dal principio una relazione, una vita comune, una comunione. Tuttavia bisogna anche dire che solitamente è un processo lento. Laddove c'è un vero tocco della grazia nella persona e non è soltanto un'influenza di un uomo su un altro uomo, allora lì si può sviluppare un cammino che porta ad una maturazione nella quale le motivazioni, chiamiamole di grazia, spirituali, si radicano, si approfondiscono. Mentre le altre, legate agli uomini, solitamente il tempo si occupa di sfaldarle, di liberarle, di portarle via. Anche qui il discorso che ho fatto ieri, mi pare ieri pomeriggio, in quanto tempo succede questo? Beh, dipende sempre dal fattore, dalla persona, dipende sia dall'eventuale personaggio o leadership di persone che guida, secondo se hanno più consapevolezza o meno di questo, e quindi sono in grado di limitare anche e condurre non a sé ma alla grazia, e dipende anche dall'eventuale soggetto interessato, il quale più o meno sicuro di sé, meno sicura la persona è, tende di più ad aggrapparsi a fattori umani, meno soprannaturale, naturalmente. Quindi più lento è il processo che porta ad una autenticità. Solitamente, come qua dice, quando bisogna poi affrontare una sorta di scalone, perché c'è un impegno, un taglio più deciso, appunto un trasferimento, un cambiamento di dinamiche, allora a quel punto, indipendentemente dalla persona, dal gruppo a cui si è legati, dalla leadership, dalla città, insomma dipende da tanti fattori, no? A quel punto si può capire se c'è una vera crescita oppure la conversione era inconsistente in qualche modo. Quindi i fattori sono sempre tanti. Solitamente accade con una gradualità questo processo e in questa gradualità tutti giocano una parte. Se più difficile è chi trattiene. La maturità, o anche umana, di chi guida più o meno e di chi è guidato, influisce moltissimo. Diciamo, noi cattolici la imposteremmo in maniera diversa, perché in qualche modo diremmo è per il principio della sacramentalità, attraverso lo strumento umano, che è una persona, un prete, un predicatore, qualunque, attraverso lo strumento umano si fa strada lo Signore, la grazia divina, e dunque avviene, ma il punto di fondo alla fine, alla resa dei conti, il risultato, se non è questo, evidentemente è soltanto il fatto umano e dunque inconsistente da questo punto di vista. Così pure esiste un amore del prossimo su basi psichiche. È un amore capace dei massimi sacrifici, spesso supera di molto il vero amore in Cristo dal punto di vista dell'entusiasmo nella dedizione e della evidenza dei risultati. È un amore che parla il linguaggio cristiano con eloquenza trascinante e entusiasmante. Ma è quell'amore di cui l'Apostolo dice: distribuissi a bocconi i miei beni ai poveri e il mio corpo dessi a bruciare. Cioè, se mettessi insieme più straordinari atti di amore, la più straordinaria dedizione, se non la carità, cioè l'amore in Cristo, niente mi giova. E poi la frase finale, che in qualche modo ripercorre, non so se lui lo sapeva, riprendo un testo di San Bernardo: l'amore psichico, non umano, ama l'altro per amore di se stesso, quello spirituale per amore di Cristo. Quindi qui è più o meno la stessa cosa. Ed è vero che vengono messe in evidenza, spesso è capace di massimi sacrifici. Facciamo un esempio, torno all'esempio di ieri della giovane postulante o novizia che entra nel monastero. Quando io ero fuori, lavoravo, avevo il mio lavoro, però facevo giornate intere di digiuno, notte intere di veglie con il mio gruppo dei giovani. E qui adesso non mi sono permesse, non le posso fare, vedo che gli altri le fanno solo un'oretta la notte, la mattina, e com'è possibile? La motivazione anche umana è in grado, come dice qui, di fare massimi sacrifici, superando di molto dal punto di vista dell'entusiasmo nella dedizione e dell'evidenza dei risultati. Poi la stessa novizia, suora professa semplice, gli è difficilissimo, quindi dopo presso a poco 4 anni che è dentro, e viene difficilissimo rinunciare a un piccolo pasto soltanto il venerdì. Come mai? Cosa è successo in 3, 4, 5 anni? Questo, in quanto io frequentavo le suore di più, le monache, le clausure di più, era fatto quotidiano. E naturalamente la badessa, la ministra dei novizi, sapevano che il primo era uno slancio di entusiasmo, appunto, di dedizione che proveniva dalla persona. Mano a mano la persona si scontrava e si scontra dentro con se stessa, con tutti i propri, e capisce che è un vero e proprio svuotamento di sé, offerta di sé che costa, e quindi non l'entusiasmo che ti fa fare nottate, eccetera, e così via, in una maniera incontrollata e in una maniera non misurata e non metodica, non dentro un quadro, che è abbastanza diverso. Ma in ogni caso è il tempo legato al metodo che porta, così come in ogni matrimonio, in ogni vita cristiana, in ogni vita di prete, e poi è il tempo che matura, modella e trae fuori dalla persona veramente l'offerta di sé, il vero amore in Cristo e così via. Proprio perché nel primo caso si è pieni, lo si fa per amore di se stesso, dell'entusiasmo, ci piace, ci riempie molto fare sacrifici, fare grandi veglie o cose del genere, mentre invece poi quando ci scontriamo con la pesantezza del nostro essere, del nostro corpo, della nostra mente, della nostra pigrizia, diventa un costo reale. Ma è farlo per amore di Cristo è diverso che farlo sulla base dell'entusiasmo, e quindi l'amore del prossimo funziona allo stesso modo. Per questo l'amore psichico cerca il contatto immediato con l'altro, non lo ama nella sua libertà, cioè, non vuole il bene di lui in sé, ma lo lega a se stesso, vuole conquistarlo, sopraffarlo con ogni mezzo, lo opprime, vuole essere irresistibile, vuol dominare. L'amore psichico non tiene gran conto della verità, è disposto a relativizzarla, perché il rapporto con la persona amata non deve essere ostacolato da niente, neppure dalla verità. L'amore psichico brama dell'altro, della comunione con lui, del contraccambio, del suo amore, ma non è al suo servizio, è ancora la sua brama a manifestarsi nelle apparenze del servizio. E anche qui io mi capita spesso di citare questo antico adagio che va bene l'amicizia, ma la verità è più importante dell'amicizia, un vecchio detto latino. Ed è proprio in quei casi che emerge, quando peraltro può costare molto, in rapporti consolidati, in ambiti ristretti, appunto monasteri, presbiteri, ordini religiosi, gruppi affiatati da molti anni, è lì che per amore di sé tante volte e non per amore dell'altro nella verità si è disposti a relativizzare, si è disposti a sottacere, un po' a cadere nell'ambiguità o quantomeno nel rimanere nel chiaroscuro, nel grigiore. Oppure sospendere il giudizio di verità se una persona ci è molto vicina. Questo ovviamente ha un costo notevole, mette a repentaglio. Al solito il punto è se la relazione è fondata sul volere in qualche modo a tutti i costi dominare l'altro o comunque essere legato all'altro, piuttosto che appunto all'amore in Cristo, alla verità. Queste sono cose che nel tempo, soprattutto in questi gruppi, diciamo, consolidati e costanti, queste ampie rapporti comunitari, sono problemi che si pongono, perché si vedono quotidianamente questa libertà o non libertà legata alla capacità di verità o a saltare, relativizzare in qualche modo il rapporto di verità. E qui è sempre se si lega a me o in sé. Due punti, irriducibili peraltro a uno solo, mettono in luce la differenza fra i due amori. Il primo non è in grado di resistere al disciogliersi di una comunione ormai inautentica per amore della comunione in senso vero. Non è in grado, né è in grado di amare il nemico, cioè colui che gli resiste sul serio e tenacemente. Il motivo è lo stesso. L'amore umano, psichico, è per sua essenza brama, precisamente brama di comunione umana. Finché riesce in qualche modo ad appagarla, non vi rinuncia, neppure in nome della verità o del vero amore per l'altro. E se non può aspettarsi appagamento di questa brama, allora è la rovina. L'altro diventa un nemico. L'amore si converte in odio, in disprezzo, in calunnia. E le nostre strade, le nostre vite sono piene di almeno assistere, a volte essere vittime o protagonisti di tutto questo, ma certamente assistere a questi cambi poi alla fine repentini, proprio perché non è in grado di resistere al disciogliersi di una comunione ormai inautentica per amore della comunione in senso vero. Non si passa facilmente dal principio umano a quello divino, accade il contrario, appunto perché il principio della conversione in noi è gratuito e non parte da noi, ed è libero e non, ripeto, non parte da noi, lo riceviamo. Mentre passare da una comunione umana a una comunione in senso spirituale stretto significherebbe che in qualche modo, può capitare, ci vuole una grande saggezza e un grande miracolo nelle persone, negli interessati in genere. Può capitare, ma è veramente molto più raro, Ma questo è proprio il punto in cui inizia l'amore spirituale. Per questo l'amore psichico si trasforma in odio personale, quando gli si fa incontro l'autentico amore spirituale, caratterizzato non dalla brama, ma dal servizio. L'amore psichico ha come fine solo se stesso, fa di se stesso opera e idolo da adorare, a cui subordina inevitabilmente qualsiasi cosa. Non si cura d'altro, non coltiva e non ama niente altro che se stesso al mondo. Mentre l'amore spirituale viene da Cristo, lui solo serve e sa di non avere alcun accesso immediato all'altro uomo. Cristo è tra me e l'altro. Quando Cristo mi dirà di mantenere la comunione in nome dell'amore, io la manterrò. E quando la verità di Cristo mi comanderà di scioglierla in nome dell'amore, io la scioglierò, nonostante le proteste dell'amore umano, psichico che è in me. Molto chiaro. È molto chiaro e dico per avere noi anche dei parametri di riferimento dobbiamo pensare proprio alla relazione di Cristo, così come ce la raccontano gli stessi Vangeli, il Vangelo di Matteo per esempio, ma anche il Vangelo di Luca e di Giovanni, quando Gesù si faceva incontro guarendo, operando miracoli, predicando, con il suo modo naturalmente, suscitava odio personale. Non in tutti, giusto, ma in alcuni suscitava, tant'è che l'hanno ammazzato. La parabola del Vangelo è questa. La parabola, voglio dire, il percorso di Gesù è questo. Questo dà a... Perché diremmo, ma non è possibile, se prescindessimo dalla storia di Gesù, come mai non è possibile? E invece in quel caso è evidente come, avvicinandosi in modo, come capita tante volte a vederlo, nella predicazione, nel miracolo, eccetera, non so, guarisce di sabato la mano inaridita, nel mezzo alla sinagoga, paralitico, una reazione impressionante da parte di chi, alcuni quantomeno di quelli che stanno attorno. Perché devono reagire così? Vuol dire che c'è una percezione dell'uomo che quando si accorge che arriva qualche cosa che è totalmente diverso e che lo minaccia, si sente minacciato, che non lo minaccia, si sente minacciato da verità, da servizio, da gratuità, si sente minacciato, non assolutamente non cede, tendenzialmente si irrigidisce e attacca e odia. Purtroppo è così nella vita di Gesù, come nella vita di sempre, della storia. La sua vita è emblematica di tutta la vita, di tutta la storia di noi uomini. Quando gli si fa incontro l'autentico amore spirituale si trasforma in odio personale, perché vede che l'idolo che ha nelle mani gli traballa in qualche modo, ha una percezione di questo, ha un stesso senso, che poi è l'episodio di Erode dei Magi, giusto? È la stessa cosa in quello che già accadde all'alba della vita di Gesù con Erode, che subito si turba. E come mai si turba? Per un bambino che nasce, si turba. Ecco, qui. L'amore psichico non è in grado mai di comprendere l'amore spirituale, esattamente perché il peccato non può comprendere la grazia. Facile a capirsi perché. Infatti l'amore spirituale è dall'alto, grandezza estranea, nuova. Estranea vuol dire esterna a noi, è diversa da noi, incomprensibile per ogni amore terreno. Tra me e l'altro c'è Cristo, perciò non posso aspirare ad una comunione immediata con l'altra. Solo Cristo ha potuto parlarmi in modo da venirmi in aiuto. Per la stessa ragione anche l'altro può ricevere soccorso solo da Cristo, il che significa risparmiare all'altro tutti i miei tentativi di condizionarlo, di costringerlo, di dominarlo con il mio amore. Senza dipendere da me, l'altro vuol essere amato per come è, vale a dire come uno a vantaggio del quale Cristo si è fatto uomo, morto, risorto, ha conseguito la remissione dei peccati, ha preparato una vita eterna. E questo è sempre da ricordare, non è in grado mai l'amore psichico di comprendere quello spirituale, che vi dicevo un modo diverso per dire quello che dice San Paolo: la carne non può comprendere lo spirito. La lettera ai Galati lo dice San Paolo, giusto? E anche in quella è Roma, non può comprendere. O nella lettera ai Corinzi dice, parlando particolarmente della croce, quindi della predicazione del Vangelo, dice che noi predichiamo Cristo crocifisso, che non è capito, è una follia, è uno scandalo, è una sciocchezza per molti di quelli che ci ascoltano, ed è incomprensibile, è qualcosa di incomprensibile. Ma entrare nel mistero di Cristo crocifisso, proprio come dice San Paolo, come è accaduto a San Paolo, è, pensiamo che sia stato vero l'episodio del cavallo a Damasco, giusto? È essere, perché è molto simbolico, giusto? Buttato giù, disarcionato dal cavallo. Quindi, buttato a terra, ribaltato, e soltanto così entra nel mistero di Cristo crocifisso, San Paolo, nel mistero della Pasqua, nell'amore, nella grazia, in tutto quello di cui qui si parla. Non ci sono altre condizioni se non in questo essere buttato a terra dal cavallo, che l'animale era l'animale della guerra nel momento, l'animale forte, il principale che si conosceva in quel momento, e quindi la sicurezza, la guerra, la forza della battaglia, dei soldati e così via. L'amore spirituale si dimostra nel fatto di affidare a Cristo l'altro, e questo segni attraverso cui si può capire invece che lo spirito che ti soffia e ti conduce. Qualunque cosa dica o faccia, qualunque cosa dico o faccia, affidare a Cristo l'altro. Non cercherà di suscitare emozioni umane, appunto, emozioni umane nell'altro, intervenendo in modo troppo personale e immediato, ingerendosi scorrettamente nella vita dell'altro. Non si compiacerà di un eccessivo entusiasmo devozionale di natura psichica, ma porterà all'altro nell'incontro la limpida parola di Dio e sarà pronto a lasciarlo a lungo solo con questa parola, sarà pronto a congedarsi da lui in modo da consentire l'intervento di Cristo in lui. Questa è chiave per ogni guida spirituale, per il predicatore, è abbastanza netto per ogni pastore naturalmente, ma anche penso per la cosa più delicata sono i genitori, cioè i figli cristiani, questo è molto delicato poi nel sapere avere le misure tutto questo. Ci sarà rispetto del limite che Cristo ha posto fra noi e l'altro e la piena comunione sarà trovata in Lui, l'unico legame che si stabilisce fra noi e ci unifica. Per cui sarà preferibile parlare con Cristo del fratello che non parlare col fratello di Cristo. Sì, questa è la reminiscenza domenicana, questa frase di San Domenico, che usava dire così. Poi ci può essere, si può elencare una sorta di, dicevo, segni nei quali, attraverso i quali potrebbe manifestarsi a noi chiaramente. Se superiamo, se miriamo a noi a manipolare, se miriamo noi ad avere a tutti i costi ritorni, anche semplicemente del fatto se abbiamo fatto bene, abbiamo predicato bene, abbiamo convinto chi ci stava ascoltando, siamo riusciti ad essere significativi per il suo cammino, anche questo tentativo di avere in noi e di forzare molto spesso un ritorno su noi stessi, sono tutta una serie di segnali che non sono necessari, anzi possono andare nell'ottica di chi vuole metterci le proprie mani, mentre la cosa più importante è il rispetto del limite, qui dice a un certo punto, rispetto del limite, non ingerendosi, lasciando maturare il seme della parola, ecco, ci sarà rispetto del limite che Cristo ha posto. L'amore è consapevole che la via più breve verso l'altro passa attraverso la preghiera a Cristo e che l'amore per l'altro dipende interamente dalla verità in Cristo. È nella prospettiva di questo amore che Giovanni dice: non ho gioia più grande che sapere come i miei figli camminino nella verità. La terza lettera di Giovanni, questa la controllai perché non me la ricordavo, questa citazione, invece è proprio così. Terza lettera di Giovanni, ecco, versetto quarto. E si può capire, si può intravedere, come soprattutto è il tempo che fa acquisire questa saggezza, o per chi tutti voi vi ricordate del sapore, del tenore della vita dei padri del deserto, attraverso i loro detti sui quali tante volte ci siamo soffermati, e come i rapporti passano, si rompono, si corrompono, non durano, ma davvero o sono fortemente messi e fondati nella verità di Cristo, oppure le cose, il tempo le scioglie, non, niente resiste se non la sua parola, niente resiste, è solo la sua parola che tiene, e perché roccia è sulla sua parola si costruisce, il resto non costruisce, non porta a nulla. L'amore psichico vive di una scura brama incontrollata e incontrollabile. L'amore spirituale vive nella chiarezza del servizio ordinato secondo la verità. L'amore psichico determina asservimento, vincoli di dipendenza, indurimento, ecco segnali, questi sono segni esterni da cui si può intuire, mentre quello spirituale è la libertà dei fratelli nella sottomissione alla parola, al sacramento, ai sacramenti direi anche. Tutti i segnali, perché è difficile dirlo, puoi individuarlo direttamente, se è l'uno o se è l'altro in una storia, in una relazione, in un gruppo, in una comunità, in una parrocchia, in una diocesi e così via. Secondo l'Antico Testamento il giorno inizia dalla sera e finisce col tramonto successivo, è il tempo dell'attesa. Ah, scusate, qui ha cambiato il sì, ha cambiato proprio capitolo, un altro capitolo del testo, sì. Cosa che mi è piaciuta perché ci sono alcuni spunti davvero di interesse, per questo l'ho voluto riportare, di un'ipotetica giornata vissuta in comune. È il tempo dell'attesa, il giorno della comunità neotestamentaria inizia al sorgere del sole e finisce quando spunta la luce di un nuovo mattino. È il tempo del compimento, della risurrezione del Signore. Cristo è nato di notte, luce nelle tenebre. Il giorno divenne notte quando Cristo soffrì e morì in croce, e fu di prima mattina che Cristo a Pasqua risorge glorioso dalla tomba. Fa vedere il passaggio avanti, come poi noi diremo, l'ottavo giorno, la Pasqua, l'ottavo giorno, proprio perché è il superamento del settimo, della settimana ebraica, ed è veramente la nuova luce di un giorno che in realtà poi non tramonterà mai. Il primo mattino, da questo lui tirerà fuori, io mi sono meravigliato, non lo leggevo questo testo da molti anni, a tanti consigli che ci siamo dato noi in questa sede, in realtà per anni ci diamo consigli di questo tipo, molto pratici. Il primo mattino appartiene alla comunità del Cristo risorto. All'apparire della luce, essa rammemora il mattino della sconfitta definitiva della morte, del demonio e del peccato, e del dono fatto all'uomo di nuova vita e salvezza. Ed ecco il valore di pregare al mattino. Vedete come lui fa il passaggio. La vita comune, e qui si può capire soprattutto appunto in una vita monastica, ma non solo, vita comune, come abbiamo imparato a masticarla anche noi senza vivere per nulla in comune, ma a darci delle regole, dei tempi e così via. La vita comune nell'ubbidienza alla parola inizia con il culto comune di buon mattino. Coloro che vivono in comunione nella stessa casa si riuniscono per la lode e il ringraziamento, la lettura della scrittura e la preghiera. Il profondo silenzio del mattino sarà infranto solo dalla preghiera e dal canto di tutta la comunità riunita. Dopo il silenzio della notte e del primo mattino, il canto e la parola di Dio risuoneranno ancora più chiari. Dice in proposito la scrittura che il primo pensiero e la prima parola del giorno appartengono a Dio. Al mattino, Signore, ascolta la mia voce, al mattino mi dispongo dinanzi a te e la mia preghiera sale a te fin dal mattino. E questo non è una tradizione anche antica di tutta la Chiesa, quella appunto di assorgere il sole, la luce, e quindi anche l'impostazione architettonica delle stesse chiese era fatta così. L'inizio della giornata per il cristiano non deve essere già gravato e incalzato dalle molteplici attività del giorno di lavoro. Il nuovo giorno è dominato dal Signore che lo ha creato. Tutte le tenebre e i confusi sogni notturni cedono solo alla chiara luce di Gesù Cristo e della sua parola che ci risveglia. Al suo cospetto si dilegua ogni inquietudine, ogni impurità, ogni preoccupazione e paura. Gli inni, per esempio, delle lodi, i vari inni delle lodi, nei vari tempi, cantano esattamente questo. Si dilegua il giorno, la notte, le ombre, i fantasmi, e oppure gli inni dei vespri, e fanno andare incontro al buio, alla notte, invocano la presenza che protegga, compieta e così via. Sono tutti impostati esattamente sul ritmo giornaliero legato alla luce e alle tenebre e alla risurrezione di Cristo o al peccato. Ecco, sempre la liturgia quotidiana è impiantata su questo, fa vivere al cristiano che la segue, fa vivere il ritmo della giornata in Cristo, di fatto. Per questo si vuole che di primo mattino taccia la molteplicità confusa dei pensieri e delle parole inutili, in modo tale che il primo pensiero, la prima parola, appartengano a colui cui appartiene tutta la nostra vita. Svegliati tu che dormi e sorgi dai morti, su di te splenderà il Cristo. Nella meditazione comune del mattino sono compresi la lettura della scrittura, il canto e la preghiera. Fin dall'antichità ha rivestito nella Chiesa una particolare importanza la preghiera comune dei salmi. Fino ad oggi in molte chiese si inizia in questo modo ogni meditazione comune. Nel complesso della scrittura il salterio ha una posizione singolare. È parola di Dio, ma è anche al tempo stesso, tranne poche eccezioni, preghiera dell'uomo. Come va inteso questo fatto? Com'è possibile che la parola di Dio sia contemporaneamente preghiera a Dio? Oltre a questa domanda si impone un'osservazione che può fare chiunque inizi a pregare con i salmi. Questo pezzo li ho scelti proprio perché noi usiamo privatamente o quando siamo insieme pregare con i salmi, la preghiera della Chiesa peraltro. All'inizio si tenta di farne, di chi comincia a recitare, no? Si tenta di farne l'espressione personale della propria preghiera. A volte si danno anche suggerimenti. Tu prega il salmo, lo sento poco, non mi risuona. Cerco di farlo con parole mie. Allora a volte si dice, sì, tu però cerca di appropriarti di quello che c'è scritto nel Salmo. Ben presto però si incontrano passi che non è possibile considerare come se fossero detti da noi, per esprimere una preghiera personale. Alcuni sì, altri meno. Così per esempio i Salmi in cui ci si dichiara innocenti, i Salmi di vendetta, in parte anche i salmi di sofferenza. Non di meno queste preghiere sono parole della Sacra Scrittura che il cristiano osservante non può mettere da parte con facile giustificazione, dicendo che sono sorpassati, antiquati, appartenenti a uno stadio religioso iniziale. Pur non volendo mettersi al di sopra della parola della Scrittura, si ammette tuttavia che non si può pregare con queste parole. Le si può leggere, ascoltare, ammirare o farne oggetto di scandalo, ma sempre come preghiera di un altro. Non da riprendere come preghiera propria, né d'altra parte le si può eliminare dalla scrittura. In effetti, sul piano pratico, si dovrebbe dire, caso per caso, di attenersi dapprima a quei salmi che si è in grado di capire e di pregare, mentre dagli altri salmi si dovrebbe imparare in tutta modestia a lasciare come stanno le parti incomprensibili e difficili della scrittura, per tornare sempre a ciò che è semplice e comprensibile. Questo quando si vuole insegnare dei ragazzi, dei giovani per esempio, è opportuno, non tutto in un colpo e non tutto allo stesso modo. E c'è una ciò che può venire prima, la sensibilità soprattutto dei giovani. Ma sul piano oggettivo la difficoltà indicata individua però il punto in cui si può gettare un primo sguardo sul mistero del libro dei salmi. Quel salmo che non riusciamo a pregare, che non ci vuole uscire di bocca, che ci blocca, ci turba, è il segnale da cui possiamo intuire che l'orante sulla scena è un altro, che colui che qui asserisce la propria innocenza, che invoca il giudizio di Dio, che ha affrontato una sofferenza così profonda, non è altri che Gesù Cristo stesso. Ecco la chiave di ogni salmo. In genere viene indicata anche nel versetto che c'è sopra, quello dopo l'antifono, non il titolo del salmo, il versetto. Ci dà la chiave cosiddetta di Gesù, cristologica, di Gesù del salmo stesso. È lui che prega questo salmo. Anzi, è lui che prega l'intero Salterio. Da sempre il Nuovo Testamento e la Chiesa lo hanno riconosciuto e testimoniato. L'uomo Gesù Cristo, cui nessuna miseria, malattia o sofferenza è estranea, lui che pure è stato integralmente innocente e giusto, prega nel Salterio attraverso la voce della sua comunità. Questo è il vero senso della liturgia delle ore, in realtà. Il Salterio è il libro di preghiera di Gesù Cristo, nel senso più rigoroso. Egli ha pregato il Salterio, e questo è divenuto la sua preghiera fino alla fine dei tempi. Non è forse chiaro ora perché il Salterio sia al tempo stesso preghiera e a Dio e parola di Dio a noi? Proprio per il fatto che qui ci viene incontro il Cristo orante. Gesù Cristo prega i salmi nella sua comunità. E in realtà la liturgia delle ore è questa, dove il capo e il corpo sono uniti e pregano insieme il Padre. Ed ecco perché è diverso dal recitare una preghiera personale, che ha un suo valore, che deve avere un suo posto, anche quello, o anche una preghiera letta tutti insieme, ma non è necessariamente questa, d'accordo, va bene anche quella. Cosiddette preghiere paraliturgiche, come il rosario, come altri inni, come canti, vabbè, non è che non sono validi o non si devono fare. Ogni cosa ha il suo valore, ha il suo posto, naturalmente. È anche la comunità a pregare, è anche il singolo. Ma chi prega lo fa in quanto Cristo prega in lui. Non preghiamo a nome nostro, ma a nome di Gesù Cristo. Qui la preghiera non viene dal desiderio naturale del cuore, ma dalla realtà umana che Cristo ha fatto propria. Il fondamento è dato dalla preghiera dell'uomo Gesù Cristo, il quale così abbraccia tutta l'umanità, porta tutta l'umanità, e noi diamo voce, anche se siamo 2, 5, 10, 20, diamo voce in realtà a Cristo che ingloba tutta l'umanità nella sua preghiera. È solo questo dà alla preghiera la speranza di essere esaudita. Poiché Cristo prega i salmi insieme al singolo fedele e alla comunità davanti al trono celeste di Dio, anzi, poiché chi prega qua giù si unisce alla preghiera di Gesù Cristo, per questo la preghiera giunge all'orecchio di Dio. Cristo ne è l'intercessore. Questo sono cose che la maggior parte di voi sa già, in realtà sono grandi novità, ma siccome penso che è opportuno tornarci con questa chiarezza con cui qui lo dice. Il Salterio è la preghiera vicaria di Cristo invece di vicaria per la sua comunità. Ora che Cristo è presso il Padre, è la nuova umanità di Cristo, il corpo di Cristo in terra, a perpetuare la sua preghiera fino alla fine dei tempi. Questa preghiera non spetta al singolo membro, ma all'intero corpo di Cristo. Non il singolo, ma l'intero, anche se la fa il singolo. solo in esso, nella sua interezza, vive tutto ciò che il Salterio dice, che il singolo non potrà mai comprendere e far proprio, in parte. C'è di più. Questo si capisce nella messa, ma anche nella liturgia delle ore si capisce. È così. Questo è il motivo per cui la preghiera dei salmi è particolarmente adatta alla comunità. Anche se un verso o un salmo non è mia preghiera personale, esso però è preghiera di altri nella comunità. E in questo modo è senz'altro la preghiera del vero uomo Gesù Cristo e del suo corpo in terra. E questo vi dice allora la ragione per cui il cosiddetto Opus Dei, cioè la liturgia, l'opera di Dio, compiere l'opera di Dio è in sé un fine, non è uno strumento per qualcos'altro. Lodare Dio, pregare Dio, compiere la liturgia è in sé un fine. Non è che bisogna aspettarsi una grazia o non so che poi mi arriva attraverso l'opera, il compimento di una liturgia, di un vespro, di una messa, delle lodi. È questa. E vi dice anche il valore già molto grande dell'esodo degli ebrei, quando il motivo per cui che invoca, che Dio chiede a Mosè e che Mosè chiede al faraone, dice: che dovete andare a fare? Perché ve ne dovete andare nel deserto al Sinai per servire Dio? Uno si chiede: ma che devono fare questi? Che cos'è? Servire Dio che cosa significa? Esattamente elevare a lui la lode, basta. E questa è la libertà dalla schiavitù. Questo, uscire per poter servire Dio in piena libertà. La libertà è il culto di Dio, dare la lode a Dio e elevare a Dio, e questo in Cristo, per questo è il nuovo Tempio, è il suo corpo, si scinde, si rompe il vecchio, il velo, perde per noi, se di senso, l'antico Tempio, il culto dell'antico Tempio, il nuovo culto è il culto in Gesù Cristo, nel corpo di Cristo, nella Pasqua di Cristo, e dunque questa è presente solo nell'assemblea liturgica convocata. Non c'è altro posto che il corpo di Cristo in terra. Oggi è l'assemblea liturgica, può essere fatta di 3 persone o di 300.000 persone, ma è questa, e comunque in tutto il mondo. Nel Salterio impariamo a pregare sulla base della preghiera in Cristo. Il Salterio è la grande scuola di preghiera per eccellenza. In primo luogo vi impariamo che cosa significhi pregare. Pregare in base alla parola di Dio, in base alle sue promesse. La preghiera cristiana ha il suo saldo fondamento nella parola rivelata, mentre non ha niente a che fare con vaghi ed egoistici desideri. Nel pregare ci fondiamo sulla preghiera del vero uomo Gesù Cristo. È questo che intende la Scrittura nel dire che lo Spirito Santo prega in noi e per noi, che Cristo prega per noi, che possiamo pregare Dio in modo corretto solo in nome di Gesù Cristo. Qui si apre, abbiamo fatto sia esercizi di luglio, sia tanti ritiri di un giorno soltanto, quando su preghiera personale, preghiera di richieste, non richieste, in qui in 2 parole dice il cuore del discorso, cioè che il cuore della preghiera cristiana è, come dice il Padre Nostro peraltro, è inserirsi nella parola, nelle sue promesse, nella sua parola. E infatti il commento del Padre Nostro, che vuole essere sempre un commento alla preghiera, fin dall'antichità, ha le richieste, naturalmente, c'è pure le famose richieste, soprattutto la seconda parte, ma è totalmente incentrato sulle sue promesse, soprattutto la prima parte, no? Sono tutte legate alle sue promesse, il regno. In secondo luogo, Dalla preghiera dei salmi impariamo che cosa dobbiamo chiedere nella preghiera. È certo che la preghiera dei salmi va molto al di là dell'esperienza del singolo, e tuttavia questi nella fede prega includendo nella sua preghiera l'intera preghiera di Cristo, di colui che è stato vero uomo e che solo possiede la piena misura delle esperienze espresse in queste preghiere. Dunque ci è consentito anche di pregare i salmi di vendetta? Certo, non ci è consentito dal nostro essere peccatori, predisposti ad associare pensieri malvagi alle preghiere di vendetta, ma ci è consentito in quanto in noi è Cristo a prendere su di sé ogni vendetta di Dio, ad esserne colpito in nostra vece, a poter in questo modo, essendoci colpito dalla vendetta di Dio, e non altrimenti, perdonare ai nemici, ad aver provato su di sé la vendetta per liberare da essa i suoi nemici. Ci è consentito dunque di pregare anche questi salmi, in quanto siamo membra di questo Gesù Cristo, per suo mezzo e secondo il suo cuore. Questi sono quei salmi, appunto, di vendetta, appunto, che lui, Cristo, in Cristo cerca di interpretare in questo modo, poiché lui alla fine ha perdonato i suoi peccatori, i suoi crocifissori, no? Ma ci è consentito dichiararci incolpevoli, pii e giusti come l'orante dei salmi? Noi, quali siamo in noi stessi, non possiamo farlo. Non possiamo farlo se la preghiera esce dal nostro cuore corrotto, ma possiamo e dobbiamo farlo se essa esce dal cuore di Gesù Cristo, senza peccato e puro, dalla sua innocenza di cui ci ha fatto partecipi nella fede. Se è vero che il sangue e la giustizia di Cristo sono diventati il nostro ornamento e rivestimento di onore, possiamo e dobbiamo pregare i salmi in cui si dichiara l'innocenza, in quanto solo la preghiera di Cristo per noi è il dono che Egli ci ha fatto. Anche questi salmi ci appartengono per suo mezzo. Vedete questa insistenza notevole che è solo la preghiera di Cristo, che è solo la preghiera di Cristo, un po' ci fa uscire da noi stessi nel pregare, un po' ci fa uscire dallo stretto ambito anche di controllare la nostra preghiera, se è fatta bene, se non è fatta bene, se è più distratta, se è meno distratta, se ci fa cambiare troppo, se ci fa cambiare, se non ci fa cambiare, se la dobbiamo misurare, se facciamo passi avanti, se non facciamo dei passi avanti. È un discorso che evita completamente ogni ritorno su se stessi in realtà, e ogni ripiegamento su se stessi e ogni misurazione di se stessi è completamente messa in Gesù, punto. È completamente riversata in Gesù. Voi dite, poi ci sono i segni già che sono nell'altra parte, se questo davvero porta in noi i frutti, giusto? Attraverso mille segni si intravedono poi i frutti, eccetera, ma un po' ci libera dalla troppa attenzione su noi stessi anche nel tempo e nel modo, soprattutto nel modo della preghiera, di come possiamo eventualmente pregare. E anche quando noi diciamo, abbiamo detto e pratichiamo il silenzio totale davanti al Signore, dove non riusciamo a dire molte parole, anche qui non è una preoccupazione, come tanti grandi santi ci hanno poi insegnato, non è una preoccupazione dovere dire o non dire, distrarsi o non distrarsi, fare molto o fare poco. Il vero punto è poi quando capiamo noi stessi che ci mettiamo davanti a Lui per solo fine di stare con Lui, senz'altro scopo ulteriore da dover raggiungere. nemmeno quello di fare una buona orata di preghiera. Non c'è motivo. È già questo. Come quando uno di noi, io appunto sapete tutti bene, conoscete mia madre, c'è una madre anziana e anche magari non perfetta, se la deve andare a trovare, la deve andare a trovare, non c'è più un altro scopo. Per starci un po', appunto, come noi troviamo i nostri parenti, i nostri genitori, quelli che conosciamo ormai da così tanti anni, e per cui non c'è un grande scopo, se non il fatto in sé, appunto. Questo libera da preoccupazioni, di esecuzioni particolari della nostra preghiera. E questo indirizzo che lui qui dà, secondo me è buono, ci aiuta molto, perché ci fa capire che non avrebbero senso i salmi, tutta la parola, tutta la stessa esecuzione di un atto liturgico, non avrebbe senso, è insignificante se noi lo dobbiamo fare o mirando alla perfetta esecuzione o mirando ad avere, sentire in noi particolari emozioni mentre lo facciamo. È vero che in una messa, in un pontificale, alla fine posso essere più contento perché comunque quella messa, quel pontificale mi è piaciuto di più rispetto ad altri in cui invece mi lascia più indifferente. Ma chi è sacerdote e predica come me ha vissuto l'esperienza in cui tu hai avuto la sensazione di aver fatto una predica pessima, appena esce c'è la classica signora che ti ferma e sempre dice: ma che belle parole oggi ha detto, mi ha colpito molto. Tu dici: mannaggia. E invece l'esperienza è esattamente contraria. Io oggi ho fatto una bella omelia, poi dice: padre, ma oggi non ho capito molto quello che lei ha detto. Questo è classico, giusto? Succede mille volte. Ecco. Ed è indipendentemente dall'uno o dall'altro tutto questo, libera completamente, perché è un atto di vera libertà che si fa per vivere nel Signore, in Cristo, basta, non ci sono altre cose. Mi fermo qui, essendo vicino al tempo. Adesso continuate il vostro buon silenzio meditativo. Mi pare che alle 7.30 abbiamo, è più lungo oggi il tempo, alle 19.30 abbiamo il vespro comune.